Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Primo libro dei Re, capitoli dal 12 al 18. Elia, l'uomo di Tisbi, con Giorgio Turno.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Quello che stiamo ascoltando è il duetto dall'Elia di Felix Mendelssohn, un'opera composta nel 1846, Nun erkenne ich, ora ti riconosco, ed è una vedova il cui bambino viene risuscitato dal profeta Elia, che riconosce in lui il profeta del Signore. Abbiamo voluto iniziare con questo ascolto per introdurre appunto la figura di Elia. Abbiamo già incontrato vari veggenti e profeti nel corso di queste nostre letture bibliche. Altri ne incontreremo, soprattutto quando leggeremo poi quelli che vengono chiamati profeti posteriori, che sono Isaia, Geremia, Ezechiele, gli altri. E sono questi dei veri e propri testi di teologia, oltre che testi poetici. Ma ecco, già con il profeta Elia cominceremo a conoscere oggi un nuovo tipo di profezia. Ma intanto, per riprendere da dove eravamo rimasti la volta scorsa, avevamo lasciato Salomone che, dopo un esordio di saggezza, si inabissa nelle sue colpe, conducendo così la monarchia, che era stata faticosamente conquistata, alla sua rovina. Il regno si divide in due: il regno del nord, Israele, che nominerà come re il figlio di Salomone, e il regno del sud, Giuda, che avrà come re un altro re. E qui vengono indicati, poi ne parleremo, tutta una serie di re dei due regni. Ma per prepararci al contesto in cui si troverà ad operare Elia, abbiamo invitato Giorgio Turn, pastore della Chiesa Valdese, che alla figura di Elia ha dedicato un libro non molto grande, quindi si può leggere abbastanza facilmente, ma molto prezioso, devo dire. Si intitola appunto molto semplicemente Elia, ha una bella copertina, un bel ritratto molto tradizionale della figura di Elia, è uscito nella piccola collana moderna della Claudiana. Intanto saluto Turno, buongiorno Turno.
Buongiorno, buongiorno.
Con Turno ci eravamo già sentiti molti anni fa, quando abbiamo dedicato una serie alla Chiesa Valdese, si ricorda Turno?
Sì.
Sì. Indimenticabile quel ciclo, si intitolava Libere, Libero, predicare.
Sì,
erano cinque puntate sulla Chiesa Valdese. E Giorgio Turn ha la passione, da un lato, della Bibbia, per la Bibbia, dall'altro per la storia anche, e in questo libro si vedono coniugate insieme molto bene queste due passioni. Allora, in questo libro lei comincia però con un'osservazione generale che la pregherei un pochino di ripetere, di riassumere qui per noi. Lei comincia a spiegare chi è l'uomo biblico, cioè fa una differenza fra che cos'è l'eroe tragico nel mondo greco, per esempio, che cos'è il personaggio nel mondo poi della letteratura occidentale. Ecco, e quali sono le differenze e qual è il tratto caratteristico dell'uomo biblico?
Allora, il personaggio biblico, a differenza del personaggio, sì, della letteratura che noi conosciamo, è poco approfondito sotto il profilo psicologico, per esempio. Di lui si sa sempre pochissimo, quali sono le sue reazioni, i suoi sentimenti, le sue esperienze interiori. Cioè, non c'è nessun approfondimento, perché non interessa. Interessa nel personaggio biblico l'interrogativo che Dio pone alla sua esistenza e l'interrogativo che la sua esistenza pone agli altri.
Ecco, lei dice che c'è una sorta di vuoto in questo
vuoto.
Ecco, che è molto bella questa immagine.
Direi di psicologico, di inter...
Ecco, perché dentro questo vuoto si inserisce una grande domanda.
Ecco,
no? In
fondo il personaggio biblico, mentre il personaggio letterario ci affascina perché corrisponde a noi, il personaggio biblico ci interroga, ci rinviano a qualcosa che sta oltre loro stessi. E noi nella loro figura riceviamo un eco dell'interrogativo loro che facciamo nostro.
Ecco, che facciamo nostro, ma nello stesso tempo è importante sottolineare questa distanza che va anche, se vogliamo, accentuata, nel senso che, ecco, ancora molti ci scrivono lamentando appunto la violenza del Dio della Bibbia, questo e quello, ma dobbiamo anche scartare, dobbiamo porci anche davvero con una certa distanza e prendere invece più sul serio la narrazione,
certo,
forse, no?
Certo. Dobbiamo prendere sul serio il contesto storico in cui avvengono le cose. La differenza che c'è fra il testo biblico e un altro testo religioso è che un altro testo religioso prescinde dalla vicenda storica. Sono gli uomini così come hanno vissuto a cui Dio ha parlato.
Ecco, diciamo che queste figure sono vere in quanto ci parlano di un'altra cosa, cioè recano un messaggio, non so se lo si può chiamare così, ma insomma...
Ci rinviano a qualcosa che sta oltre loro stessi.
Oltre loro stessi. Allora, dunque, riprendiamo il filo del racconto. Dopo la morte di Salomone, dicevo prima, il regno si divide in due parti, il nord Israele, il sud Giuda, due nuove monarchie. Ecco, come convivono tra loro? Cioè, in conflitto, in armonia, in... un'alternanza.
A volte in armonia, a volte in conflitto, perché rappresentano anche due tipi di monarchie diverse, due tipi di sistema politico diverso.
Ecco, se ce le può sintetizzare.
Il sud,
Giuda.
Di Giuda è una monarchia ereditaria, sono tutti discendenti di Roboamo.
Ecco, infatti il primo re sarà Roboamo, che è il figlio di Salomone.
Di Salomone. E continuano tutti i suoi figli fino alla caduta del regno.
Sì.
Il regno del nord, invece, riprende un'antichissima tradizione ebraica che precedeva la monarchia. Ed è in fondo il caso di Davide, di Saul. Sono re eletti,
che vengono
scelti da Dio.
Sì.
Per cui sarà un seguito di monarchie di tipo non elettivo, perché la monarchia non può essere elettiva, ma di dinastie successive che si incastrano l'uno nell'altro, in base a avvenimenti storici o in base a interventi di Dio, a vocazioni divine.
Ecco, il primo re in questo caso sarà Geroboamo. Ecco, questi nomi molto sonanti entrambi.
È eletto dal suo popolo.
Seguono una serie di elencazioni.
Lui, fino ai suoi figli, fino ai suoi discendenti. La sua famiglia si interrompe e comincia un colpo di Stato. Ecco.
E si fa riferimento a un'assemblea a Sichem.
Sì.
Perché Sichem e che cosa rappresenta questa assemblea?
Perché Sichem, la tradizione ebraica, era il luogo privilegiato, si può dire, perché ricordava la grande assemblea, si può dire l'assemblea costituente di Israele, quella che era avvenuta al tempo di Giosuè, quando il territorio di Israele era stato conquistato e tutto il popolo era stato convocato in assemblea. E Giosuè aveva detto: noi siamo una svolta della nostra storia, da beduini diventiamo un popolo sedentario, entriamo in questo paese, lo coltiveremo, siamo disposti a mantenere i fondamenti della nostra fede tradizionale oppure dobbiamo cambiare? E tutti hanno detto no, noi manterremo i fondamenti della nostra fede tradizionale nel nuovo paese. E perciò sì che era un po' il luogo fondante dell'identità di Israele.
Ecco, segue poi una elencazione di questi re, sia i re di Giuda sia i re di Israele, e bene o male di tutti viene detto che fecero ciò che è male agli occhi del Signore.
Eccezioni per qualcuno di Giuda.
Ecco, c'è qualche eccezione, ma insomma più o meno succede c'è, questo. C'è. Ecco, finché si arriva ad Ahab, re di Israele, di lui poi si dirà che alla sua morte i cani gli leccarono il sangue, anzi ci sono due versioni della sua morte. Ecco, Ahab, che naturalmente noi tutti ricordiamo per essere il nome anche del protagonista del grande romanzo Moby Dick,
certo.
E non è un caso
non
che
è un caso.
Non è un caso che sia stato scelto quel nome come di un re terribile,
equivoca,
ecco, però in realtà è così, ecco, è così terribile.
No, no, è un grande sovrano.
È un grande sovrano.
Dal punto di vista politico, è un grande uomo, è un grande re.
Perché, è un grande re. Perché?
Perché che cosa ha fatto? Ha saputo fare la scelta economico-politica che ha dato a Israele il suo posto nella storia del Medio Oriente.
Cioè?
Piccolo popolo, piccola, diciamo, monarchia insignificante. È riuscito a collocarla fra i grandi imperi con un equilibrio politico intelligente, con delle alleanze con i popoli vicini, e approfittando della regressione dei due grandi imperi, Egitto e Mesopotamia, ha affermato la sua presenza, e anche sotto il profilo economico, perché è riuscito a far passare la sua popolazione, popolo praticamente di piccoli agricoltori e pastori, gli ha fatti passare una civiltà urbana e con commerci, si è legato alla Fenicia, per cui dato traffico, insomma è entrato in un boom economico.
Ecco, quindi un,
cioè, un gran personaggio
stabilisce una stabilità, del suo regno,
etica,
ecco, una prosperità economica, ecco, però invece all'interno del regno si creano dei conflitti, di che tipo?
Il conflitto è religioso, o meglio,
come sempre.
Il conflitto non è percepito, questo è il problema, sarà Elia a individuarlo.
Non è percepito come religioso,
non è percepito come problema. Il cambiamento economico, politico, eccetera, eccetera, determina anche una contaminazione, o se vogliamo, di natura religiosa, nel senso che le popolazioni a cui Ahab fa riferimento, che sono i Fenici, hanno una religione molto diversa naturalmente da quella che è Israele. È una religione politeista, mentre Israele sostanzialmente all'epoca già abbastanza monoteista, di un politeismo particolare, ed è il culto della fertilità. Cioè tutto il Medio Oriente, tutta la fascia medio orientale a quell'epoca si caratterizza, ma sarà sempre caratterizzata la Fenicia, per questo culto della natura. Perciò la natura vuol dire un gioco di sessualità fra la terra madre, femmina, e il cielo maschio. E tutto il ciclo naturale è visto come un rapporto sessuale di fecondazione della terra, la terra che produce, la madre terra che produce, che dà la sua vita, eccetera. E questo culto finisce per entrare in Israele un po' perché è un culto affascinante, molto più che il vecchio schema rigido della tradizione israelita.
Ecco, noi oggi leggendo questi testi ci chiediamo che male c'è in tutto questo, e che male c'è nel contaminare la propria religione. Ogni religione poi è in certa misura contaminata, no? Certo. Pensiamo solo al cristianesimo, certo. Cioè già a partire dalla grecità è tutta un'inculturazione. Allora, che male c'è in questo, e perché invece si sono...
Ahab dice che non c'è nessun male. Ahab non si rende neanche conto che ci sia un male. Ecco. Secondo lui è normale, va benissimo. Sì. Tant'è che introduce in Israele il culto di queste divinità.
Ecco, e invece però interviene Elia a spiegare
che
perché... Che invece no. Allora però, per non anticipare troppo questa lettura, perché poi ci sarà una situazione molto drammatica che adesso anche leggeremo, però cominciamo a vedere la figura di Elia, che è una figura di grande forza, che sembra porsi un pochino fra gli antichi profeti che abbiamo incontrato finora, come Balaam, Nathan e quelli che incontreremo più avanti. Però dobbiamo anche chiederci innanzitutto chi sono i profeti, Giorgio Turin. E ecco, c'è anche un'evoluzione della figura del profeta nella Bibbia, no?
Certo.
Qual è la differenza che porta già Elia?
Mentre l'antico profeta è praticamente qualcosa tra un indovino, con Elia entra invece la coscienza dell'autorità della parola di Dio, dell'autorità attuale del Signore. mentre la tradizione vuole che Dio abbia parlato ad Abramo, Dio abbia parlato a Mosè, e che la parola di Dio sia in fondo un sedimento religioso, culturale, per cui si pratica la religione seguendo le direttive della tradizione. Invece con Elia c'è la convinzione che Dio ricomincia a parlare, Dio parla di nuovo, Dio interviene di nuovo nel processo della storia.
Ecco, allora, cominciamo a leggere questa... Elia compare così
all'improvviso,
ecco, all'improvviso entra sulla scena questa figura, l'uomo di Tisbi, e cominciamo a leggere allora dal capitolo 17 solo i primi versetti fino al 7, perché sono già molto significativi.
Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Ahab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente, e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare». Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Dopo alcuni giorni, il torrente si seccò, perché non era piovuto sulla terra.
Allora, Giorgio Thurn, lei se la ride perché effettivamente qua è un bel problema.
È un bel problema.
Intanto allora arriva questo Elia e comincia a fare lui una profezia, cioè è lui che parla o è il Signore che parla?
È qui il problema.
È lui che decide che ci sarà la siccità?
Questo è il problema.
No?
La sua non è una profezia, si può dire. Più che una profezia è un ordine: non pioverà.
E che vuol dire?
E non pioverà vuol dire praticamente
sì, vuol dire
nel
il disastro,
quadro di questa religiosità naturale in cui il cielo e la terra si uniscono, si fecondano, cioè, non pioverà vuol dire la morte.
Ecco, ma perché non pioverà? Cioè perché lui fa questa e non annuncia questa siccità?
Non lo dice.
E lei che cosa ne ricava?
Non se ne ricava che in qualche modo è chiaro che per un israelita immediatamente, non sta parlando a dei greci o a dei cinesi, sta parlando degli israeliti, un uomo che arrivi così e dica questo fa pensare immediatamente che c'è qualcuno dietro,
che è il Signore che parla,
che c'è qualcosa dietro, no? No, non è semplicemente un pallino di questo personaggio che ne sa bene neanche chi sia, cioè, immediatamente pone la domanda: sarà vero? E se è vero, chi sta dietro Elia?
Ecco,
è interessante
lui...
notare che però la parola di Dio è il secondo pezzo.
Sì.
Dio gli dice: vai,
vattene di qui. Sembra la parola detta ad Abramo.
Sì, ma tutto il pezzo prima non pioverà, non è detto Dio gli dice. No? Questo è molto strano. E poi Dio gli dice: adesso tu che fai? Elia non sa cosa combinare, ha detto tutto e torna a casa. No, Dio gli dice: adesso inizia un tuo percorso. E Dio pilota Elia in una direzione che poi vedremo dove andrà. La prima tappa è il Cherit.
Ecco, la prima tappa è il Cherit, quindi a un torrente dove lui potrà bere, dove
sì,
non
dove
ci sarà la siccità.
Praticamente nel suo paese, cioè ritorna nel suo paese, è al di là del Giordano, dunque nelle sue terre, dove vive di la misericordia divina.
Quindi il torrente da cui può attingere acqua e i corvi gli porteranno il cibo.
Sì.
Chi sono questi corvi?
La storia di Elia non è un racconto storico, non è una biografia, e non è neanche un romanzo. È un genere letterario tutto particolare, antico, quello che chiamiamo una saga, e cioè un racconto di vicende, il più delle volte, diciamo, in chiave simbolica. È chiaro che questi corvi non sono gli uccelletti che fanno qua 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 che volano, sono delle presenze non umane, indefinite, che in qualche modo lo sostengono.
I corvi non sono nuovi nella Bibbia, tra appunto, l'altro, no?
È pieno, ecco, di uccelli, Noè, gli uccelli. C'è il passo del Salmo bellissimo che dice: per capire chi è Dio bisogna pensare ai corvi.
Che nutrono i
piccoli. I piccoli dei corvi gracchiano, e chi gli dà da mangiare? È Dio che provvede al loro cibo. C'è questa idea della...
Senta, c'è poi anche un'altra interpretazione di questi corvi, un po' forse azzardata, che siano gli arabi?
Ah, che sì, appunto, che siano persone fuori del quadro tradizionale di Israele.
Però lei non accoglie molto questa lettura.
È tutto, è possibile. Nella saga tutto è possibile. Ecco, ma... L'essenziale è semplicemente che lui è Dio che lo mantiene.
Ecco, dopo alcuni giorni il torrente si seccherà, perché giustamente, appunto, non pioveva sulla regione.
Giustamente, perché lui ha detto che non piove.
Ecco, e adesso si inserisce un'altra narrazione molto, molto particolare, dopo si riprende il tema della siccità, ma ecco, diciamo, che cosa ha voluto indicare con questa minaccia e poi attuata della siccità? Che c'era qualcosa che non andava.
Cioè la pioggia è potremmo dire, è il sacramento della religione pagana. Ecco. Non pioverà vuol dire che c'è qualcuno che interromperà questo percorso religioso verso la natura. Il mondo della natura in realtà non è un mondo sacro. La natura non è sacra, la natura appartiene a Dio. Se non pioverà, vuol dire che qualcuno è sopra il Dio della pioggia.
Ecco, poi riprenderà questa contesa fra Elia e Acab, certo. Però nel frattempo c'è una narrazione un po' diversa, diciamo, che però ci aiuta a capire meglio il valore che viene attribuito ad Elia in questa narrazione. Allora, noi la ascoltiamo ancora il capitolo 17, però dal versetto 8 in avanti.
Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna. Dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. In seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. Allora lei disse a Elia: che cosa c'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio. Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore, mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore: Signore, mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia. La vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa dalla stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elia disse: «Guarda, tuo figlio vive». La donna disse a Elia: «Ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità».
Ecco, ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Era il brano che avevamo anche ascoltato prima nell'opera Elia di Felix Mendelssohn. Giorgio Thurn, ecco, qui dunque, è cambiato lo scenario. Che cosa ci vuole raccontare?
Completamente
questa storia inserita dentro. Intanto, ecco, diciamo che ci suonano come racconti più familiari questi, sono stati poi anche modelli per racconti della vita di Gesù. No?
Certo, quello che è importante capire nella vita di Gesù è che i suoi discepoli ricordano questi testi, insomma, in qualche modo rivedono in lui il vero profeta.
Il vero profeta. Sì. Tra l'altro non le ho chiesto che cosa significa il nome Elia, Elihu.
El vuol dire Dio, I, Eli, I. Lì vuol dire mio, e Hu è la radice dal nome di Dio, dal nome ebraico, l'impronunciabile nome, perché gli ebrei non lo pronunciano, che noi diciamo il Signore. Il Signore è il mio Dio.
Ecco, il Signore è il mio Dio.
Che si contrappone alla natura di Jacob, in cui il Dio è il Baal. Elia dice: no, il mio Dio è il Dio della tradizione.
Il mio Dio, e questa è anche la confessione di fede che fa
la donna.
È il Dio
della tradizione di Israele.
Ecco, che fa anche la donna riconoscendolo.
Certo, certo. E la donna lo riconosce. Bisogna pensare che la donna non è israelita, la donna è fenicia.
Ecco, perché qui dove siamo?
Siamo
in
Fenicia,
un villaggio, in una cittadina. Ecco.
Siamo fuori di Israele. È interessante che siamo nel territorio confinante, nella potenza mercantile dei Fenici, dove il culto è il culto del Baal, il culto della natura. Per cui questa donna non sa nulla del Dio di Israele.
Ecco, invece qui che cosa accade? Qui c'è di nuovo il simbolismo dell'acqua e del pane,
certo.
No?
E qui però quello che è importante in questa vicenda qua, credo, è il miracolo dell'orcio e della farina che si moltiplicano, e ecco, questa donna che è un po' come i corvi. Ecco.
Ci sarà sempre qualcuno che dà da mangiare,
certo,
a Elia,
da mangiare,
no?
Elia in questo tempo che lui ha deciso di essere tempo di carestia.
Ecco. Prima i corvi, poi la vedova, poi ci saranno gli angeli, c'è sempre qualcuno che lo soccorre,
che lo
tiene in vita.
Quello che però è importante qui, direi, è l'Elia uomo, in fondo, per cui fa questa esperienza, questa è una pagina di esperienza vocazionale, l'esperienza, diciamo, di fede. Elia scopre che è mantenuto da Dio fuori di Israele, è mantenuto da Dio da una donna pagana, vive in fondo della misericordia, della misericordia di Dio, certo, ma vive della misericordia di Dio incarnata in questa pagana, che non ha nulla a che vedere col suo popolo.
Quindi c'è sempre bisogno di qualcun altro che ci aiuti.
È fuori di lui. E in fondo, in qualche modo si potrebbe quasi dire, per Israele questo è un episodio fondamentale, perché vuol dire che allora il Dio di Israele non è legato a un territorio. Il Dio di Israele non è il Dio del territorio israelita. Il Dio di Israele è ovunque. Un'apertura di prospettiva assolutamente unica, imprevedibile.
Ecco, in realtà sarebbe molto bello raccogliere tutti questi frammenti in cui il Dio di Israele si manifesta in altri che non sono di Israele, e ci accorgeremmo che sono davvero tanti.
E sono tanti molto prima che arrivi alla fine della vicenda israelita, fino all'epoca di Gesù Cristo.
Di Gesù. Senta, ecco, poi c'è questa resurrezione del bambino.
In fondo, il Dio di Israele è il Dio che sì, da un lato annuncia o proclama il giudizio della morte con la siccità, perché il non piovere vuol dire la morte. E questa donna è in fondo sopravvissuta alla morte perché c'è il Dio di Elia che le dà farina e olio, cioè, altrimenti questo bambino sarebbe già morto.
Ecco, quindi è un Dio
morto,
della vita,
morto,
diciamo,
di fame. Sì. È stato salvato una prima volta da Elia, ed è risuscitato una seconda volta. Questo secondo dono della vita, questa seconda attestazione di vita, sta a dimostrare che il Dio di Israele è veramente il Dio della vita.
Sì. Volevo ritornare un momento su questa preghiera di Elia: Signore mio Dio, Dice, ma forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio. Ecco, qui sembra quasi anche qui un po' il disputare di Abramo, no?
Sì.
Ecco, cioè, mette in questione l'operare di Dio e lo incita quasi ad agire per il meglio, cioè
fare
quello che deve fare, quindi a risvegliare il bambino.
Appunto, c'è questa... perché il profeta, per ritornare al nostro discorso di prima, il profeta è la figura di un uomo che si interroga, è interrogato, ma dialoga con Dio. Il senso fondamentale di questa vicenda è che la fede è in fondo un interloquire con Dio, non un lasciarsi portare, lasciarsi condurre da un ritmo.
Da un ritmo scontato.
Scontato,
diciamo,
che va di
e invece sì, arrischiare ogni volta la propria scelta.
Arrischiare una volta la propria scelta, ogni passo, ogni evento, ogni decisione è frutto di un impegno, è frutto di una ricerca, è frutto di un dialogo, è frutto di un ripensamento.
Ecco, poi c'è al capitolo 18, ritorna in scena Acab dopo questa parentesi della vedova e del figlio.
Sì, perché siamo sempre nella... non piove, continua a non piovere.
Non piove, c'è sempre la siccità. Allora Acab ritiene giustamente che Elia sia responsabile della grande siccità.
E infatti è lui che ha detto non pioverà e non piove.
Non piove, e lo manda a cercare per ucciderlo. E dopo un confronto drammatico in cui Acab gli dice sei tu la rovina di Israele,
certo. Ecco,
il racconto prosegue con una sfida. Una sfida tra, da una parte, Elia, dall'altra i sacerdoti di Baal sul Monte Carmelo.
Ecco,
noi abbiamo incontrato varie volte Baal, possiamo così evocare questa figura e raccontare chi è brevemente,
ecco,
molto brevemente.
Mentre in Israele, nella tradizione di Israele, Dio ha un nome che non è pronunciato e non è pronunciabile, che noi traduciamo con Signore, il termine Baal è un termine generico, che vuol semplicemente dire il Signore. E in genere, nei testi biblici, è usato il plurale, i Baalim, cioè gli dèi, i signori. Si potrebbe tradurre la signoria, concetto astratto, no? La signoria. È questa potenza che regge l'universo. Secondo lo schema sessuale di questa religione naturale, il Signore è il maschio che è in cielo e la terra, la Sherat, la femmina. Per cui c'è le sacerdotesse della donna e i sacerdoti dell'uomo. C'è tutto poi una liturgia, c'è tutto un rituale.
Ecco, adesso poi anche lo incontreremo.
C'è.
Baal, che cos'è allora? È il dio pagano,
il dio della vita.
Il dio della vita.
Il dio della vita.
E però anche il Signore di Israele è il dio della vita.
E già, lì è il gioco di termini. Il gioco di termini è che il Baal è la potenza vitale, è la potenza naturale della vita, e tant'è vero che il suo simbolo è un toro, il trono è un toro su cui c'è la statua del Dio della vita. Il Dio di Israele non è un Dio della vita, è un Dio della storia, è un Dio di Abramo, un Dio di...
Cioè non è un Dio della vita intesa in senso...
Naturale,
nel senso del diritto naturale, tanto
come
per
non è un
fare
dio della natura.
Un riferimento attuale. Ecco, ma quello che le voglio chiedere è: possiamo davvero parlare di idolatria da una parte e di fede dall'altra, o invece, come dire, sono due modalità del religioso che sono in gioco più o meno alla pari, ed è solo a un certo punto che cambia.
Certo, a all'epoca in cui noi stiamo parlando, dicevamo prima che mentre i Fenici hanno questa visione politeista, Israele ha una visione quasi monoteista, è improprio, perché il monoteismo si avrà soltanto in epoca molto tarda con i grandi profeti di cui lei parlava prima, con Isaia e Geremia che arriverà.
Ecco, quindi possiamo dire che arriva, che cambierà a un certo punto,
cioè,
la coscienza di un Dio.
Cambierà la coscienza di Dio.
Ecco, e anche di un Dio che non è solo di una parte, ma è di tutti.
Cioè, evolverà, è chiaro che la presa di coscienza della realtà di Dio evolve nella storia di Israele da Abramo fino a Gesù.
Quindi prendiamola come un libro in fieri, questa,
certo,
Bibbia, un libro in evoluzione.
Evoluzione.
Naturalmente ad alcuni non piacerà questa lettura, non solo ai fondamentalisti, ma anche a chi la legge in senso cabalistico.
Certo. Invece
però,
è quello che ne fa la differenza come genere letterario. Insomma, Elia sta in uno dei momenti di cesura di questa evoluzione.
Ecco, di grande trasformazione. Allora leggiamo questo capitolo 18, il sacrificio,
che è la sfida del
Carmelo. Ecco, è la sfida in cui da una parte sta Elia, dall'altra i sacerdoti di Baal sul monte Carmelo. Sì. È un racconto molto bello, molto forte, molto plastico. Ecco, allora leggiamo questa parte centrale e vedremo come si conclude questa sfida.
Acab convocò tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi. Essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Al momento dell'offerta del sacrificio, si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Elia disse loro: «Afferrate i profeti di Baal, non ne scappi neppure uno». Li afferrarono. Elia li fece scendere al torrente Chison, ove li ammazzò.
Allora, Giorgio torna. Beh, intanto c'è questa conclusione sulla quale una parola dovremmo dire: li scannò, li sgozzò, questo Elia. Sento che lei sospira, La fa sospirare questo
problema.
Questo problema, come lo scioglie, diciamo?
Cominciamo dal problema.
Cominciamo dal problema.
Questo dice semplicemente che a questo punto della coscienza religiosa di Israele e la coscienza religiosa di Elia, il profeta, a questo punto non c'è altra scelta che tra la vita e la morte. La presenza di Dio impone la scelta assoluta. La scelta assoluta non può che essere quella della sua affermazione di vita, che ha come risvolto la morte. Ma per quello che dicevamo prima,
possiamo dire che
nel percorso della presa di coscienza è un uomo che ancora equivoca su quello che è la verità. Ecco, per lui la verità è assoluta, il contrario della verità è l'errore, la verità deve vivere e l'errore deve morire.
Ecco, possiamo dire che la giustizia in quel tempo si esprime attraverso questa drastica anche violenza. Ecco, le posso chiedere però
ci potrebbe al limite dire però che l'ordine non viene da Dio.
Ma anche questo
Dio tace.
Anche questo non ci aiuta molto. Però,
e ci aiuta, sì, perché vuol dire che è Elia che dice.
Però non c'è una condanna di questo. Cioè...
Ah, certo, ma Dio non interviene. In questo discorso Dio non parla mai nel discorso di Elia. L'unica volta in cui Dio parla è quando gli dice vai al Cherit. Cioè comincia il tuo percorso profetico. Dopodiché Dio non parla più.
Senta, ecco, invece prima...
è Elia che parla.
L'altra preghiera di Elia dice a un certo punto rispondimi Signore, rispondimi,
e questo
è la stessa popolo
cosa che la donna,
che tu sei il Signore Dio, sì, e che converti il loro cuore.
E questa è la novità.
Questa è la novità. Cioè,
lui la stessa cosa ha detto, dimostra che sei Dio. Allora, alla vedova ha dimostrato che è Dio con la risurrezione del figlio. E qui è la stessa cosa. È lo stesso principio, è la stessa logica. Cioè, tu sei Dio non tanto perché hai mandato la siccità, non tanto perché hai punito Israele, perché non è detto da nessuna parte che Dio abbia punito Israele, è tutto, diciamo, l'interpretazione che Elia dà degli avvenimenti. Dimostra che sei Dio, primo perché intervieni, qui l'intervento visibile è il fuoco, che è chiaramente in polemica col Baal. Perché se il fuoco viene dal cielo, vuol dire che lo manda Dio e non lo manda Baal, perché Baal per tutto il giorno l'hanno invocato e non ha mandato niente, il che vuol dire che Baal non esiste. Mentre Dio invocato ha mandato il fuoco, vuol dire che Dio esiste. Ma il vero intervento di Dio non è tanto il fuoco che consuma il sacrificio. Il vero intervento di Dio è come per il bambino che gli restituisce la vita. E il vero intervento di Dio è che restituisce la vita a Israele. Israele si è perso dietro i Baal, si sta perdendo nell'idolatria, nella confusione, in questa specie di culto generico della vita. Dio col suo intervento gli apre il cuore, gli restituisce il cuore, cioè riconduce Israele sul cammino della verità.
Ecco, poi c'è una singolare conclusione che adesso rapidamente leggiamo proprio prima di chiudere e di salutarci.
Elia disse ad Ahab: va a mangiare e a bere, perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e a bere. Elia salì sulla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al suo servo: sali, presto, guarda in direzione del mare. Quegli salì, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta riferì: ecco, una nuvola, piccola come una mano d'uomo, sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Ahab, attacca i cavalli e scendi, perché non ti trattenga la pioggia. D'un tratto il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, e vi fu una grande pioggia. Ahab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i fianchi e corse davanti ad Ahab finché giunse a Israel.
Ecco, Giorgio Turna, abbiamo veramente pochissimo tempo per un rapido commento a questa bellissima scena, no?
Sì.
Di questa siccità che finisce con un rumore di pioggia torrenziale.
Che lui sente prima che piova.
Che sente prima che piova e da lontano si vede questa nuvoletta che annuncia.
Sì.
Ecco, molto bello questo piccolo annuncio.
Sì. E la figura interessante è che la posizione che prende Elia, seduto, con la testa fra le ginocchia, ricurvo con la testa sulle ginocchia, è la postura che prenderanno tutti i mistici antichi, anche nell'Islam. È la postura del mistico in adorazione e in comunione totale con Dio.
Bene, la ringrazio moltissimo, Giorgio Turner. Ricordalo,
ringrazio questo, molto voi.
Questo libro Elia della piccola collana moderna claudiana, in cui ci sono tante altre cose, naturalmente,
Certo.
oltre a quelle che abbiamo dette, anche perché poi la storia di Elia continua ancora. Bene, la ringrazio, le auguro una buona domenica e ricordo Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Gaetano Chiarella che ci ha assistito per la parte tecnica e Danilo De Girolamo che come sempre ha letto i nostri testi. Ricordo solo il nostro sito uominiprofeti.rai.it e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti, buona giornata.